Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Si è concluso ieri pomeriggio l'atteso vertice virtuale tra il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping. L'incontro ha permesso ai due leader, che si conoscono molto bene essendosi incontrati spesso in passato prima di diventare presidenti, di affrontare alcuni dei temi che recentemente hanno causato tensioni nelle relazioni tra i due paesi, primo fra tutti quello di Taiwan. Stati Uniti e Cina, a margine dei lavori della COP26 di Glasgow, hanno sorpreso la comunità internazionale sottoscrivendo un accordo per combattere i cambiamenti climatici, un segnale che, dietro le quinte, i due paesi stanno collaborando sui temi più scottanti dell'attualità internazionale. Dei risultati del vertice e la posizione cinese sui cambiamenti climatici ne ho parlato con il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia.
Sicuramente questo incontro tra Xi Jinping e Joe Biden ha avuto senso per il semplice fatto che c'è stato, perché significa che entrambe le superpotenze vogliono mantenere un canale aperto per evitare che la situazione degeneri, anche se poi sui contenuti restano tutte le divergenze. Era chiaro alla vigilia che non ci sarebbero stati colpi di scena e che il meeting sarebbe stato più che altro una promessa implicita, non superare le rispettive linee rosse, no? Biden ha parlato di guardrail di senso comune, ecco, questa è stata la definizione. Ecco, proprio l'idea è questa, l'idea è che Cina e Stati Uniti conducono proprie politiche e che cercano però di non farsi del male. Soprattutto io credo che una delle linee rosse a questo punto tra le più importanti sia proprio Taiwan, dove di recente la situazione si è riscaldata parecchio ed è difficile comprendere come si sia riscaldata, perché la mia impressione da Pechino è che realmente qui in Cina non ci sia tutta questa fretta a produrre un'escalation su Taiwan, no? Ma lì proprio scattano allora proprio quei problemi di rispettiva percezione, cioè si capiscono, magari si interpretano male le mosse dell'altro e si rischia di creare poi quelle situazioni di rischio, quell'errore che poi provoca l'irreparabile. Ecco, io credo che il meeting virtuale tra Xi Jinping e Joe Biden sia un po' servito a questo, a dirsi ok ragazzi, non vogliamo far precipitare la situazione, quindi insomma cerchiamo di stabilire questi famosi guardrail di senso comune.
Anche perché i due sono amici nel vero senso della parola, perché si sono incontrati spessissimo quando erano rispettivamente vicepresidente degli Stati Uniti e diciamo numero due in Cina.
Eh sì, quando erano i due numeri due, diciamo così, si erano incontrati. Xi Jinping all'inizio ha detto ma che bello rivedere il mio vecchio amico, insomma qualcosa del genere, e questo ha a che fare anche però con un po' con lo stile diplomatico, no? La Cina ama per esempio enfatizzare cosa c'è di positivo e un po' eludere, far finta che non ci sia l'aspetto negativo, invece è proprio che fare un po' con lo stile diplomatico cinese, perché come dire, sottolineare la positività è già una dichiarazione di intenti, è come dire guardate che noi vogliamo andare in quella direzione lì costruttiva, non vogliamo sottolineare invece le divergenze. Biden è un pochino più complicata la situazione, perché innanzitutto lui adesso è uscito questo sondaggio, no? Due giorni fa pubblicato credo al Washington Post, che lo vede in netto calo nei sondaggi, credo che il 43% degli statunitensi adesso in questo momento approvi il suo operato, mentre c'è un 51% contrario. Tutti i problemi che invece Xi Jinping non ha, perché Xi Jinping ha appena incassato al Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese una risoluzione sulla storia che praticamente lo colloca come inevitabile conclusione di un percorso di 100 anni del Partito Comunista Cinese, come l'uomo comunque che è del presente ma è anche del futuro, e questo apre la strada al congresso che ci sarà nell'autunno del 2022, nel quale appare ormai evidente che Xi Jinping succederà a se stesso. Dopo i canonici 10 anni di durata di una leadership, Xi Jinping probabilmente sarà il primo dai tempi di Mao a rompere questo schema e a continuare a restare in sella per i prossimi anni. Quindi, come dire, le posizioni di partenza dei due non sono simili. Da un lato c'è un signore che gode sostanzialmente di una posizione del tutto agevole, e dall'altra ce n'è un altro che deve fare quotidianamente i conti con sondaggi e poi con elezioni di midterm.
I due però si sono trovati d'accordo nel firmare un documento per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera di gas tossici alla conferenza di Glasgow. Quindi facciamo un passo indietro. Come mai la Cina con l'India ha insistito a variare il testo della dichiarazione finale a suo favore, ovviamente, per l'uso del carbone?
Ricordiamo cos'è questa variazione, no? I termini incriminati sono quel phase out oppure phase down, no? Cioè, nel comunicato iniziale si parlava di eliminare progressivamente l'utilizzo del carbone, mentre poi su spinta dell'India, ma dietro sicuramente c'era lì la Cina e probabilmente non è dispiaciuto neanche agli Stati Uniti, si è parlato di ridurre gradualmente, non di eliminare gradualmente l'utilizzo del carbone. Ma questo è chiaro, perché India e Cina sono paesi per molti versi ancora in via di sviluppo, e quindi non si fanno dettare l'agenda sostanzialmente dal nord globale, che a un certo punto decide che si può fare a meno del carbone. Io adesso non sto sposando una tesi particolare, però cerco di farvi capire come ragiona chi sta qui. Chi sta qui ragiona in questo termine: noi ci siamo incamminati sulla via dello sviluppo, dopo essere stati i reietti e gli umiliati della storia, dopo aver subito anche il colonialismo occidentale e così via. Ora che ci incamminiamo sulla via dello sviluppo, arrivano questi e ci dicono: ragazzi, vi dovete sviluppare di meno, perché questo fa male al pianeta. Allora insistono India e Cina sul fatto che ci sono diverse responsabilità storiche, e quindi ognuno deve fare il suo, non sulla base di un'eguaglianza piatta, no? Delle responsabilità, ma sulla base proprio di queste responsabilità storiche. Quindi i primi a compiere mosse verso una riduzione dei gas serra sono soprattutto i paesi del nord globale. In questo senso la Cina, che è il paese che è cresciuta anche grazie alla delocalizzazione produttiva di tutti gli altri, no? La famosa fabbrica del mondo, e che quindi per anni si è inquinata, ha respirato carbone, ha emesso CO2 nell'atmosfera, è chiaro che adesso ha una più difficile riconversione della propria economia a un'economia pulita. Sta facendo tanto, stanno investendo, però c'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo. E l'imprevisto nella fattispecie, ed è una questione di poche settimane fa, sono i famosi blackout, no? Di cui si è parlato, il problema energetico. Cosa è successo lì? Tra le altre cose, oltre al fatto che l'aumento del carbone sui mercati globali ha portato a una riduzione delle importazioni da parte della Cina, c'è stato proprio anche il fatto che i governi locali si sono affannati, si sono affrettati a ridurre le emissioni, perché il governo centrale di Pechino aveva stabilito dei limiti alle emissioni per tutti i vari governi locali entro fine anno. Questi non ci stavano dentro quei limiti lì, allora hanno detto: tagliamo le emissioni, tagliamo la produzione di carbone per arrivare, per stare dentro quei limiti lì. Risultato: blackout in tutta la Cina, con conseguenze sia dal punto di vista industriale, produttivo, sia dal punto di vista della vita quotidiana delle persone, no? Che di colpo, non so, sparivano le luminarie sparivano i lampioni piuttosto che non avevi più energia in casa. Allora questo crea dei problemi alla leadership, sono questi i problemi che politici veri, così come sono percepiti in Cina, cioè il fatto che a un certo punto una popolazione che sta raggiungendo un graduale moderato benessere, come lo chiamano loro, Xiao Kang, moderato benessere, non benessere assoluto, di colpo si trova che non può più accendere il riscaldamento o la cucina a gas perché di colpo ci sono i blackout, no? E quindi questa fuoriuscita dal carbone è una fuoriuscita graduale, è una fuoriuscita graduale. Quando parliamo di India e Cina, parliamo veramente degli elefanti nella cristalleria. Cioè questi sono paesi che qualsiasi processo mettono in moto non può essere discreto, per forza va a impattare. E quindi è ovvio che sia le loro emissioni nell'atmosfera, sia poi in futuro un'eventuale invece riduzione di queste emissioni, avrà un impatto molto, molto più forte.
Gabriele Battaglia, grazie.
Grazie a voi, grazie Domenico, grazie a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.